buon pomeriggio e buona giornata da Massimo Ferro e benvenuti al primo appuntamento del nuovo anno con Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio che la nostra emittente vi offre ogni giovedì nell'orario compreso fra le 16 e le 17.30. Se mi seguite con una certa regolarità sapete già che nell'ultima puntata del 2022 non c'è stato alcun ospite, ma soltanto, si fa per dire, un'ampia selezione di novità discografiche. Ma oggi abbiamo nuovamente un'intervista, peraltro già annunciata da tempo, e il nostro sarà anche un ospite di grande prestigio, perché si tratta di un artista che nel corso della sua lunghissima carriera è stato protagonista in pratica di ogni stagione della canzone d'autore italiana, dai primi anni 70, nei giorni gloriosi del Folk Studio di Roma, per arrivare al nuovo millennio in cui Ernesto Bassignano, dopo una lunga parentesi coincisa con la sua straordinaria collaborazione con la Rai, ha trovato una considerevole regolarità discografica realizzando una serie di album di grande qualità, il più recente dei quali ha visto la luce meno di un paio di mesi fa con il titolo Siamo il nostro tempo. Inevitabilmente questo sarà uno degli argomenti di cui parleremo nel corso dell'intervista che tra poco verrà trasmessa, ma non solo, perché sarebbe un delitto non approfittare di un tale artista per sentire dalla sua stessa voce tante storie che riguardano il panorama musicale italiano e soprattutto la storia, possiamo dire davvero così, della canzone italiana d'autore. Intanto però cominciamo il programma ascoltando almeno un brano, quello che apre l'album per la precisione, si intitola Passerà, e con questo è la voce di Ernesto Bassignano. Vi auguro buon ascolto.
Anche questa passerà, ce lo dicono le stelle. Passerà, torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose. La città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia. Sembrerà come il mandorlo che sboccia. La nottata è stata lunga, troppo lunga e troppo lunga e troppo scura. Passerà, finirà con la paura. Torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà, ora basta con gli eroi. Passerà, torneremo ad abbracciare, a baciare e far l'amore. Finirà, e proviamo già a sognare. Anche questo passerà, non può andare che così. Finirà e la musica è già qui.
Allora, in tanti anni di attività radiofonica, e ti garantisco che sono davvero tanti, ho avuto modo di incontrare tanti importanti nomi della scena musicale italiana, però è la prima volta che finalmente riesco a parlare con te, Ernesto, per cui permettimi di dire che sono innanzitutto onorato e poi veramente è un piacere per me poterti avere ospite della mia trasmissione. Grazie per la tua disponibilità.
No, è mi fa piacere, rispetto della vecchiaia più che altro. Guarda, io ho finito di parlare 10 minuti fa con un signore che mi ha telefonato da Firenze, che mi invita a Fiesole a parlare di comunicazione, no? E io, siccome lui ha già letto un po' di me, però ha detto, ma non lo so, ci sono 700 pagine, non so da che parte cominciare, tu che non ho capito bene che cosa vuoi fare, chi sei. Allora, passeggiando, ho fatto 1 chilometro per arrivare qui a casa a Monteverde, e gli ho snocciolato dalla scenografia alle televisioni private, alle radio, al full studio, al volonté, tutte queste cose qui. E lui diceva, ma è possibile? Cioè, e ho detto, sì che è possibile, ho fatto quattro vite, quindi è possibilissimo. No, ho cominciato a far casino negli anni 60 e non ho ancora smesso.
Ed è giusto che sia così. Io vorrei parlare anche della tua carriera, però magari lo facciamo ogni tanto saltando di palo in frasca, se me lo permetti, perché sì, ci sono tante curiosità che vorrei soddisfare. Però sì, comincerei dalla fine, cioè dalla fine nel senso dalla cosa più recente, che è il tuo ultimo album.
Undicesimo,
però è la cosa interessante, credo che sia forse... Scusa, io scherzo un po' con te, se me lo concedi, il tuo prepensionamento radiofonico che ti ha portato a essere così iperattivo dal punto di vista musicale, così prolifico, come non lo eri stato in passato.
Non c'è dubbio, non solo, ma sto riconquistando, come forse, visto che sei un esperto e l'avrai notato, sto riconquistando una notorietà, un pubblico, una simpatia. Io sono stato un cantautore di lotta, no, sono stato un cantautore del full studio, poi sono stato per 10 anni un cantautore di lotta, poi la lotta è finita e ho cominciato a fare il critico di Paese Sera per 10 anni, morto Paese Sera sono diventato giornalista della RAI. E è chiaro che non è che ho smesso, non ho smesso mai, perché sai che ogni tanto ne facevo uno, però erano proprio randomici i miei dischi, ogni tanto sentivo il bisogno fisico, proprio mentale, di fare una cosa, ma delle volte sono passati anche 4-5 anni. Da quando sono uscito nel 2011, ho fatto quello di Bindi, ho fatto la Vita che torni, il Grande Bax, Un mestiere di vivere, Arlecchini e Pierrot, e adesso questo sia il nostro tempo. Quindi non mi sono fermato più un attimo e ho visto che di disco in disco cominciavano di nuovo a dire, ah, non è più solo, non è, ma davvero, ma com'è, ma com'è che è bravo, noi l'avevamo dimenticato, cioè non è solo un giornalista che canta, ma è proprio un cantautore, questo è bellissimo, mi stanno riscoprendo a 76 anni.
Devo confessarti che io ti conoscevo invece prima come cantautore che come giornalista Rai.
Che bello, vedi, perché sei innamorato della musica, ma se no in giro per l'Italia mi hanno invitato sempre dappertutto a fare l'intrattenitore, oppure anche se cacciavo la chitarra era meglio, però c'è stata una pausa talmente grossa dei tempi del Full Studio e poi comunque di Moby Dick. Io a un certo punto negli anni 70 ho abbandonato perché nel 78 ho capito che, sai, dopo 10 anni di festa dell'Unità col PC ero diventato un funzionario quasi delle botteghe oscure, ero un collaboratore, poi magari approfondiamo, mi sono proprio rovinato, nel senso che io avevo le chance di fare il cantautore come gli altri, però non mi sono fidato, finita la canzone politica, io ero più politico, quindi mi sono buttato su Paese Sera, lì sono passati 10 anni.
Certo, però io ricordo perfettamente che quando nei primissimi anni 70 si cominciava a parlare di cantautorato italiano, no?
Sì.
Perché prima c'erano Guccini, De André e poco altro, oppure quelli della scuola genovese. E quando sono arrivati De Gregori, Venditti, tu eri sempre insieme a loro, eri sempre citato insieme a loro, Giorgio Locascio, Edoardo De Angelis.
Per forza, perché eravamo i famosi quattro giovani con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, capito? E quindi eravamo tutti insieme. Poi nel 72, tra l'altro sappi che sono stato proprio io che li ho portati al partito, gli ho fatto fare per anni le festività che li hanno portati poi a essere qualcuno, piano piano, è arrivato con il Libro Venturi, è arrivato... Roma Capoccia prima e poi Alice.
Sì.
Io ricordo una volta a Chieti, che era ancora lui, era con me, c'erano degli articoli che dicevano insieme a Bassignano c'era anche un certo De Gregori, e però succedeva questo molto bello, che io cantavo Veniamo da lontano, veniva giù la piazza, cantava lui e dicevano, mi quasi guardavano in faccia, dicevano ma questo che cazzo sta dicendo. Poi di colpo una volta a Chieti cantò Alice, che da un mese stava andando in onda a radio tutti i giorni con il disco dell'estate.
Sì.
E i giovani abbandonarono me e andarono tutti intorno a De Gregori. Quel giorno capì che avevo toppato.
Io la ricordo anche Alto Gradimento, Alice, potrei sbagliarmi.
Sì, sappi come aneddoto che quando una sera io ero il capo al studio, per cui ero il vecchio, più vecchio, cattivo, un po' stalinista. Lui arrivò alla sera con la chitarra, la solita 11 corde eco, e ne mancava sempre uno di corde, ma ha detto senti questa Alice, io che ero un po' veramente, poi sono molto migliorato, ma quell'epoca lì era proprio un po' tremendo, gli ho detto ma tram nella pioggia il cervello, ma che stai a di, ma che stai a di, lui ci è rimasto malissimo, se l'è legata al dito da allora.
No, beh, nel frattempo penso che abbiate ampiamente riallacciato i rapporti. Senti, posso chiederti ancora, visto sì. che hai citato il Fo Studio, per me è indispensabile farti questa domanda. Secondo sì. te si possono ancora replicare quei tempi che possiamo definirli in tutta tranquillità leggendari, senza fare retorica?
Sì, insieme con Tananai, Coez e non fatemi ridere, no. È finita un'era, ma è finita mentre finiva il glorioso Fo Studio secondo. Noi siamo nati nel primo via Garibaldi, dove la sera ci venivano a sentire Petri, Volontè, la Melà, insomma, non hai neanche l'idea, no? Là dove passò Dylan. Il secondo fu più politico ancora, in via Sacchi. Poi col terzo è morto, ne era già morto, e venivano 10 persone, una cosa così, infatti io non ci andai più. Ero diventato un divo del PC, quindi mi bastava, guadagnavo più degli altri perché facevo una festa a sera. Ma poi ci sono stati quell'ultimo sprazzo bellissimo di Fabi, Silvestri e Gazzè a Roma, no? E loro sono stati gli ultimi di una categoria da cantina, per cui c'erano 80 persone che ti sentivano tutte le sere e poi diventavi qualcuno, magari se eri bravo, capisci? È proprio finita un'era, così come è finito Fellini, Corto Maltese, è finito Pazienza, è finito il mondo. Negli anni 70, 77, 78, è finito il mondo. È finita un'Italia e se ne è cominciata... Insomma, siamo rimasti, come dire, orfani di Sordi, Tognazzi, Gassman, Manfredi. Quando mi dicono basta con la nostalgia, io mi metto a ridere, dico voi non sapete di cosa parlate, è nostalgia, vorrei vedere come faccio una nostalgia della mia amica Melato o di quando facevo il teatro con Volontè, certo che è nostalgia, però mi dicono dai prima o poi rinascerà qualcosa, rinascerà, sì, penso di sì, forse, ma
mi sembra poco in effetti, ho visto i tempi.
Non so cosa possa rinascere, perché a me come cantautore, per esempio, a me l'ultimo che mi ha interessato a livello di canzonatore è Bersani, e quindi siamo a quei livelli lì.
Le voci della strada, il canto di sirene, due occhi di passaggio, il suono del silenzio, segnali di paura, ci vuole del coraggio. È come un fiume in piena,
di ansia e sentimento, è come una romanza senza tempo, è come un grande amore che mai nessuno ha spento, è come rivedere via col vento. Ai guitti d'un teatro che mette in scena angosce, copioni che nessuno mai capisce, al Papa della pace, a chi scompare in mare, a tutti noi capaci di ascoltare. Le mani nelle mani, l'abbraccio d'infermiere, gli sguardi dal cuscino, le voci di lontano, immagini sfocate, ricordi di bambino. E come la canzone d'un cantautore offeso, che molto ha dato e troppo tempo ha speso. E come il tamburino, insonne e senza sosta, per qualche Dio che sappia dire basta. Agli urli e le bandiere d'un popolo al balcone, che si è giocato l'anima e anche il cuore, al vecchio presidente con la sua pipa in mano, a chi la vuole smettere di odiare. Papa della pace, a chi scompare in mare, a tutti noi capaci di ascoltare, a chi ti chiede aiuto che tu non riesci a dare, a tutti noi capaci di ascoltare. È come una canzone d'un cantautore offeso, che molto ha dato e troppo tempo ha speso. È come il tamburino, insonne senza sosta, per qualche Dio che sappia dire basta.
Io credo, se permetti, posso dire la mia, c'è una discreta produzione discografica anche di qualità, ma è proprio diventato un sottobosco. Il problema è che invece voi eravate in qualche maniera emersi, eravate diventati anche di rilievo a livello nazionale.
Sì, no, io sono a metà strada. Guarda, io sono contento di questa cosa, perché sono quelli i miei amici famosissimi che erano con me negli anni 70, io che sto tornando qualcuno adesso, in qualche modo. Poi ci sono appunto quelli che tu hai nominato prima, i Silvestri, Compagnia Bella.
Certo.
Poi ci sono tantissimi amici miei che vanno da Max Manfredi a Siriani, a Kusle, ne ho 2000, però
certo.
Loro cantano nelle osterie, capito? Cioè è terribile. E quindi sono destinati a prendere 400, a 4 piotte, a 5 piotte, a 6 piotte, a 3 piotte a sera. Ed è terribile, perché io ne conosco tantissimi. Potrei fare una rassegna delle ragazze, dalla Martinelli, ne ho lanciate tantissime l'Arciliuto anni fa, tutte quante, la Valle, la Martinelli, tutte quante sono passate di lì. Ecco, l'Arciliuto è stato l'ultimo full studio, ancora c'è, si fanno delle cose, però sono cambiati talmente i tempi, amico mio, che quando venivano le prime volte tutti questi, gli piaceva tantissimo, erano emozionati. Dopo un anno hanno fatto un dischetto loro, fatto con 4 lire, si sono sentiti subito strafighi.
Questo è un vizio tipicamente italiano. Io però, se mi permetti, ti riporto il disco, perché mi piaceva un po' anche approfondire di questo lavoro. Senti, non so perché, per una strana associazione di idee, quando ho letto il titolo Siamo il nostro tempo, ho pensato in qualche maniera che il disco potesse essere quasi un seguito di La storia siamo noi di De Gregori. Invece questo è un disco che racconta delle storie completamente diverse.
Sì.
Io lo definirei, e non so se sei d'accordo, ma come una sorta di serie di piccoli brevi documentari sull'Italia contemporanea.
Bravo, che bella questa cosa, sì. Tra l'altro ti ricordo che io ne ho scritta una che un altro mio amico pugliese Mariano, Luigi Mariano, che è bravo,
sì.
Si è innamorato di una mia canzone, la canta spesso, e lui dice che è all'altezza di La storia siamo noi, che si chiama Un paese vuol dire.
Ah, quella è bellissima. Tu l'hai registrata quella canzone, stupenda.
Sì, due album nel mestiere di vivere, credo.
Sì, sì, sì. Beh, quella è una canzone meravigliosa.
Effettivamente, vedi, ma chi se ne intende molto proprio è innamorato di quella canzone lì, perché c'ha dentro l'Italia. Con la scusa di Pavese racconto di chi siamo e cosa, chi vorremmo essere e chi non riusciamo più a essere. E quindi questo disco è un po' il seguito di Un paese vuol dire, perché... E anche del mestiere di vivere, guarda, e sono 3 o 4 anni che vado di conserva cercando la differenza, che adesso tu me la chiederai sicuramente, per cui ti dico subito, la differenza è che questo qui è più musicale, perché mi sono un po' scafato, perché Petretti è sempre più bravo, perché ho avuto io l'idea di dire vogliamo abbandonare la chitarra e le Compagnia Bella e fare solo un disco tutto voce, fisarmonica e pianoforte? E lui ha detto sì, e in 3 giorni l'abbiamo fatto.
Devo dire che secondo me comunque anche i tuoi dischi precedenti erano molto raffinati, avevano degli ottimi arrangiamenti.
Sì, beh, Petretti è da sempre, da Grande Bax in poi Petretti e Ciuffi sono stati i miei artefici e sono due jazzisti, quindi sono considerati da tutti molto molto bravi, quindi hanno preso in mano la mia vicenda. Devo moltissimo a Edoardo Petretti, perché lui venne proprio da me 5-6 anni fa dall'Arciliuto e disse: senti, io sono un arrangiatore, sono un musicista, ho un diploma in conservatorio, conosco tutto, anche quelli degli anni 70, tu meriti di fare qualcosa, di essere ripreso per mano e di far rifare il tuo mestiere senza ogni volta, sai. Perché io, cazzaro come sono, e curioso come sono, negli anni 70, per esempio, negli anni 80 ci fu Bassinger che ebbe le paginate sui giornali, ma ormai io ero già DJ della Rai, facevo Serie 1, quindi mi disperdevo, ma Bassinger, Zampa mi dedicò una pagina intera del Messaggero, cioè Peppe Caporale mi dedicò 2 pagine sul Ciao 2001, e quella volta, se ti ricordi, usai come arrangiatori niente meno che i Baricentro.
Ah, mi ricordo perfettamente.
Tutto un disco di Moog, tutto un disco di sintetizzatori. Quindi le ho provate tutte, perché non ho mai avuto nessuno dietro, come Vecchioni, per dire, che aveva Michelangelo Romano, che diceva: senti, no, tu sei Vecchioni, devi fare così. Io ogni volta volevo fare una cosa diversa. Adesso mi sono orientato, insomma, in questi ultimi, prima sulla chitarra e pianoforte e il cantautorato, che è scuola genovese abbastanza classico, questa volta qua, quello che credo abbia stupito molto Morgan, Sergio Staino, Camariere, tutti i miei amici che mi stanno facendo i complimenti, è che non mi riconoscono più, perché primo i testi sono molto più lirici, più poetici, più liberi, sono parole più, molto in libertà, che magari danno un senso complessivamente, però... Non sono quei ta-ta-ta-ta-ta che ti spiego qualcosa.
Sì, sì, sì.
No, come una pittura un po' moderna. E quindi la novità è sia musicale che testuale, perché io l'ho scritta in pochi giorni e l'abbiamo realizzato in pochi giorni. Avevo bisogno di uscire dalla pandemia e ho scritto Passerà, poi il resto è venuto di conserva.
Siamo tutti sabbie e foglie, rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati, spesso ladri di emozioni,
siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento. Siamo il nostro tempo. Questo nostro tempo. Siamo nuvole dipinte e soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi. Siamo orecchie sempre chiuse. Fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento. Siamo il nostro tempo. Questo nostro tempo.
Mi ha detto l'amico Riccardo, che condividiamo, che avresti voluto più violoncello.
Sì.
Però alla fine non ce l'avete messo, perché c'è in qualche brano, tra l'altro, dico, la straordinaria musicista che è Giovanna Famulari.
Sì, per due motivi. Proprio perché Giovanna è una grandissima amica e guarda, è stata fondamentale, perché a parte che ci ha messo due note ogni tanto, ma mi è stata appresso e mi ha detto ancora pochi giorni fa: Ernesto, ti porterà molta fortuna, perché uno dei dischi, è detto da altri, non me ne frega niente, dalla Famulari, uno dei dischi più belli di questi anni, più importanti di questi anni. Per me è stato il primo grande complimento, ecco perché ha voluto essere anche nel video, perché lei è grande musicista e ha detto: guarda che hai scritto delle canzoni molto particolari. Ecco, una cosa mi ha detto molto bella, mi ha detto: non assomigli a nessuno.
Ti stupirai, ma io pensavo lo stesso, perché quando tu hai detto che ti identifichi o ti identificavi con la scuola genovese, faccio un po' fatica a vederti in quel contesto lì. Mi sembra che tu sia un'altra cosa, sinceramente.
Non c'è dubbio che sono partito di lì, perché io sono partito con la chitarra da Vedrai e un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, ecco. Però poi, diciamo che mi identificano parecchio con Tengo per via della voce.
Sì.
Perché ho cominciato, ma ancora adesso ogni tanto, tiro un po' la voce un po' fuori dalle note, un po' jazzisticamente, e quindi divento un po', capito, lontano, lontano. C'è una voce. Mi ricordo che Gino Paoli su Ciao 2001 faceva il critico. Quell'essere tremendo di Gino Paoli scrisse, su Moby Dick scrisse, poche righe scrisse: per carità, copia Luigi Tenco in modo orrendo, è meglio che si ritiri, cose del genere. Questo è carino.
Che bello, molto simpatico.
Carino, una persona molto carina, diceva le stesse cose anche di Ciampi. Però è vero che ricordavo Tego perché sono innamorato ancora adesso. Io sento Tego, mi metto a piangere. Però devo dire che non assomiglio a Guccini, non assomiglio a Vecchione, non assomiglio a De Gregori, non assomiglio a Venditti, non assomiglio a Conte, né a Gaber, né a, forse a Gaber, boh, che ne so, boh, non lo so.
Sai dove ho trovato? Tu ti stupirai, direi che io sono pazzo, ma io ho trovato qualche analogia, ecco, permettimi di dire
Sì.
così, in due canzoni di questo disco con i due Conte, Paolo e Giorgio
Ma
Conte.
pensa.
Una è Lo sai che sono qui, dove c'è, che tra l'altro è l'unica canzone d'amore del disco in cui mi ricorda la melodia e mi ricorda un po' il modo di scrivere di Giorgio
Sì,
Conte.
verissimo. Uno swinghino proprio, tra l'altro ti dirò in piena onestà che non era nata così, era molto tenchiana, era se tu mi vuoi ci sono, lo sai che sono qui. Petretti, che è un bastardo tremendo, ha detto no, mi fa cagare così, così lenta. E allora cantala, se tu mi vuoi ci sono. Un altro po' ci avrebbe voluto mettere le spazzole. Sì, perché ha detto: se no si segano le, già si sono segati le vene tutto il disco, perché dici cose tremende, pesanti, insomma, dure. E in più l'ultima, facciamola carina, proprio cantala sorridendo, una canzone d'amore senza tempo, a dire a tutte le donne del mondo, ecco. Invece io già cominciavo a fare il triste anche lì, quello disperato, per dire, come te ne sei andata, però se vuoi ci sono. Lui mi ha detto no, no. E quindi sì.
E poi un altro inverno invece c'è, secondo me, forse perché è un tango fondamentalmente, che è un tempo, un ritmo che Paolo Conti usa spesso.
Sì.
Ecco, lì ho trovato qualcosina di Paolo Conti. Io spero che tu no, non te ne avrai a male.
E l'hanno detto, infatti, io, un articolo è uscito pochi giorni fa, ha parlato di Paolo Conte. E adesso capisco, visto che tu lo ripeti, che forse pensano proprio a quella cosa lì. Sì. Ma senti, che effetto ti ha fatto invece Siamo il nostro tempo? Perché quella è una vera follia oggi in Italia.
Beh, quello è un brano non solo originale, ma anche davvero molto particolare, perché è dominato da queste percussioni incalzanti, quasi ipnotiche. Poi a un certo punto appare questa chitarra elettrica che definirei dal suono lancinante.
Guarda, io non finirò mai di osannare Edoardo Petretti, ne sentirete parlare tantissimo, perché io mi occupo di musica da mio zio, insomma, da 40 anni, per cui posso dire che lui anche in quel pezzo non credo che abbia lavorato molto per giorni e giorni, perché non ha tempo, ne fa quattro a volte. Quindi lui è entrato in sala e ha detto: siamo messi lì a suonicchiare, a concepire registicamente questa cosa. Mi ha detto: sai che fa? Faccio una folia, vado di là e facciamo una specie di cosa fra l'Africa e il rap. E poi l'invenzione del coro sardo invece è merito mio, perché mi veniva spontaneo di cantare Siamo il nostro tempo, siamo il nostro tempo. Ne ho fatte 4-5 e lui ha detto: vabbè, facciamo una cosa tipo Corretto di Orgosolo. Ed piace molto ai miei amici, devo dire, certo, li lascia stupiti tantissimo, perché non è una canzone che non ha uguali proprio, è talmente particolare, è parlata, tutta parlata. Poi, ma anche quella sul tempo che è circolare, io mica lo so come mi è venuta, sai, proprio non lo so.
Mi chiedevo però se le percussioni che avete usato sono vere o sono elettroniche.
No, no, tutto vero, tutto vero in sala, tutto vero, anche passerà. Sono marimbe vere che faccio in studio.
Perché non ho le note di
Sì,
copertina, purtroppo.
lo so, perché è stato un casino, abbiamo avuto tutta una fretta terribile e alla fine abbiamo fatto il disco in 2, 4, 4 ore, perché c'era un ritardo di un mese, per via abbiamo sbagliato la copertina, è stato un casino. Su vinile è uscito la recensione. E lo sai che sono qui invece che siamo al nostro tempo, perché avevamo fatto una copertina con Clint e poi ci hanno detto: oddio, no, ma sei matto, non hai chiesto il permesso, magari te lo bloccano, ti danno una multa tremenda. Allora ho telefonato a Michele Neri, che aveva già impaginato, e ci ha messo una foto mia al posto della copertina del disco. E ma come, mi dai un altro titolo dopo che io ho impaginato?
Vabbè, può succedere. Tra l'altro, la copertina del disco la trovo molto bella e mi fa pensare a un altro argomento
Quello
che
sono io, eh.
incredibile, però. A proposito della copertina, mi ha fatto pensare a un altro argomento che io trovo che non sia insistente, però sia presente in più di un'occasione, ed è il tempo e lo scorrere del tempo.
No, infatti siamo, il nostro tempo si chiama perché c'è la parola tempo in ognuna delle 8 canzoni. L'ho voluto, assolutamente l'ho voluto. E ho fatto una foto mia con un braccio a mia sorella e con Ugo Mazzei, che è mio amico e che mi ha dato una mano a fare la copertina, ha detto no, ma guarda, è bellissimo, ci metto del verde intorno. E anch'io ho detto guarda, va bene.
Ma Ugo Mazzei è anche un cantautore, se non sbaglio pure bravo.
Sì, è bravo, bravissimo, mio amico siciliano, arrangiatore, cantautore, produttore, fa un po' di tutto.
Se tu mi vuoi, ci sono, lo sai che sono qui, non devi andare lontano, basta che dici un sì. Se tu mi cerchi ancora, accanto a te sarò, tu non aver paura, dove ero sempre sto. Ti basterà una vita, se non rinascerai, e non sarà finita, se accanto a te mi avrai. E non sarà una fiaba questa malinconia, sarà una storia vera e non andrà più via. Se tu mi vuoi ci sono, sarò dove sarai, di notte nel mattino, se guardi mi vedrai. E non sarà un bel sogno o una fotografia, tu fammi solo un segno e sarai sempre mia, tu fammi solo un segno, e sarai sempre mia, tu fammi solo un segno, e sarai sempre mia.
Ascolta, Vita che torni, che è il tuo disco del 2014, ci torno su perché ho letto, non lo conosco, è un disco che mi manca, ma che è un disco che in qualche maniera è dedicato alla tua vita da adolescente. Qui volevo tornare alle tue radici piemontesi, di cui so tu sei molto orgoglioso. Tu hai vissuto per anni a Cuneo, comunque in provincia di Cuneo.
Sì, cunese. Sì, ma papà Bassignano, allora, nonno era Ernesto Bassignano come me, generale degli Alpini. Io ho dedicato parecchie canzoni al nonno. Due dischi fa ho fatto È la guerra, vattela a sentire, è dedicata a nonno Ernesto Bassignano, che fu degradato e mandato via dall'esercito perché non fucilò i suoi commilitoni che avevano disertato. Quindi è una bellissima storia. No, Cuneo è nel mio cuore, proprio. No, io sono nato a Roma, a 8 anni mio padre ha ereditato una farmacia ed è andato nella sua città, a Cuneo, pensa che lui giocava a tennis con Duccio Galimberti.
Ah, addirittura.
Nuto Revelli.
Ma ho letto anche che tu sei nipote di Fiorenzo Carpi.
Sì, sono nipote di Fiorenzo. Ho tutte le fortune del mondo. Tutte le fortune del mondo.
Fiorenzo Carpi per me è un mito, perché ha scritto le musiche di Pinocchio, quello di Comencini, che mi sono rimaste nel cuore.
È una cosa pazzesca, perché tutti conoscono quel pezzettino lì, ma non conoscono tutti gli altri pezzi della colonna, è infinita. Ma senti, Nicola Piovani, che è mio amico da quando gli feci conoscere Duilio del Prete, lui fece il primo arrangiamento nel 67 per Duilio, mi ha detto al funerale di Fiorenzo, ha detto Le mantellate è la canzone più importante del repertorio italiano. Dal punto di vista musicale, secondo me, è la canzone più importante mi sono riempito d'orgoglio. Effettivamente le mantellate di una bellezza, sarebbe da. E poi tutte le canzoni della Mala per Ornella Vanoni, no? Poi io ho perso il trend nel mio programma in Rai e ogni giorno mettevo: ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi? Vabbè, ma chi l'ha scritto queste cose? Oh. Lui era goliardo, era grottesco, era coltissimo nello stesso tempo goliardo. Era uno che ha scritto due canzoni per Ornella Vanoni, insomma, è nella storia della, no?
Assolutamente. Io ogni tanto ti interrompo perché tu sei un fiume in piena inarrestabile e mi racconti delle cose molto interessanti, perché io ho anche tante cose da chiederti per questo, per cui ho letto che tu consideri un po', soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo disco, le tue canzoni come dei quadri. Vuoi spiegarci, approfondire un po' l'argomento?
Assolutamente sì, perché l'altro mio mestiere, come sai, è la pittura e il disegno. Io ho fatto prima scenografie, alcune io dipingevo, poi sono alcune non c'era l'Accademia. Sono da Roma, mi sono iscritto a Via Ripetta, all'Accademia delle Belle Arti, e ho fatto scenografia. Ho fatto le prime scenografie, poi è arrivato il Full Studio, ho posato la scenografia, ho preso la chitarra e ho cominciato a scrivere. Sto pensando da molti anni a una canzone che era una delle sigle del nostro Full Studio. E quindi, essendo appunto nipote di Fiorenzo, e attenzione, il padre di Fiorenzo, Aldo Carpi, era il direttore di Brera con Carrà, uno dei più grandi pittori italiani. Aldo Carpi è uno dei più grandi pittori italiani. Di lì io pesco tutta la mia vita, perché lui è stato internato in un campo di concentramento come ebreo comunista, Aldo Carpi, e è tornato perché, essendo grande pittore, faceva i ritratti all'SS ed è sopravvissuto insieme ad altre 30 persone. È tornato indietro e ha ricominciato a dipingere. Ecco la canzone di 2 anni fa che ho scritto, Lettera a Maria. Tornerò a Maria perché voglio abbracciarti. Scriveva a Maria Carpi, e quindi. Prima ho vissuto dalla pittura di zio Aldo, che sembra Cézanne, insomma, quell'impressionismo lì. Poi ho preso la chitarra e quindi sono esattamente diviso a metà fra il mondo del. E quindi quando scrivo una canzone, mi spiace che tu non abbia vita che torni, perché addirittura qualcuno si è anche incazzato perché è troppo autobiografico. Parla proprio della casa di nonna, Cuneo, delle bialere, dei ruscelli, il giardino.
Ecco, scusa, ma io ogni tanto devo tornare a parlare del disco perché credo che sia importante. Per questo nuovo album hai fatto una scelta che va decisamente controcorrente, perché in un periodo in cui i CD praticamente sono diventati una cosa obsoleta, tu hai trovato una inconsueta regolarità dal punto di vista discografico. Ma soprattutto per quanto riguarda questo disco, se ho capito bene, tu hai scelto di far uscire prima il formato digitale, rispetto a quello fisico.
Sì, questo qui nuovo, sì, dai primi di gennaio credo che ci sarà quello fisico.
Ecco, però, per esempio, Guccini ha fatto tutt'altra cosa con il suo nuovo album.
Dietro quelli che stanno dietro a Francesco mica sono stupidi. Sicuramente non è stata un'idea sua, è giustamente un'idea commerciale. E la cosa straordinaria di quest'uomo è che invece di dargli un disco, magari io mi preoccupai moltissimo, gli telefonai e dicevo: oddio, che fai? Ma non hai voce, ma quali canzoni? Ernesto, ma io ci ho messo le canzoni di tuo zio, Mami, la casa in un bar. Cioè, lui ha fatto una sola, ha fatto comprare a tutti quanti un disco politico nel 2022, capito?
Il corpo di Bagonghi e gli occhi di Umarell, il Porna lo trovi ai giardinetti, che parla coi piccioni e legge il suo giornale, che poi fa da coperta alle sue notti, giornali di 6 mesi, lenzuola sparse al vento, notizie per un letto di cartone, fagotto senza tempo e vino nelle vene. Sorride pure a chi gli dà le botte. Sotto la luce fioca d'un lampione, nessuno che lo svegli al Poernano, nessuno che gli parla, gli abbaiano anche ai cani. Lui dice sì alle stelle, no ai problemi. Non sente, non capisce, di notte lui rinasce, non cerca più nessuno che lo ami. Non ti chiede niente e non ti riconosce, ma i guanti che gli scaldano le mani.
il corpo di Bagonghi e gli occhi di Umarello. Il porna lo trovi alla panchina, non sai se sta dormendo oppure se ha bevuto. Nessuno stamattina lo ha svegliato. Sotto la luce fioca del mattino, nessuno ha salutato il poernano. Fagotto senza tempo, di vita e tasche piene, magari sorridendo se n'è andato. Sotto i giornali e scatole di vino, nessuno l'ha svegliato il poernano. Nessuno gli ha parlato, non hanno urlato i cani, ha detto sì alle stelle, noi problemi. Ha detto sì alle stelle, noi problemi. E magari, sorridendo, se n'è andato.
E questo mi porterebbe un altro argomento che voglio, di cui voglio sentire la tua opinione, perché come tu sai benissimo, perché sei un attento osservatore di quello che succede nel mondo musicale italiano, e ci sono tanti cantautori, ma le tematiche oggi sono tremendamente differenti da quelle degli anni 60 e 70. E perché, è solo perché sono cambiati i tempi o secondo te c'è qualche altro motivo?
Il motivo è culturale. Non leggono, non sanno. Non vedono teatro, non vedono cinema, non si occupano di arte. E dunque, cosa viene fuori? Viene fuori rime rap, immagini di forza, velocità, violenza, ma insomma non c'è profondità di nessun tipo.
Però quello qui illudo io in particolare è il fatto che le tematiche sono anche meno improntate verso il sociale, il politico.
Niente, non lo so. Al massimo, sono questi rapper, sono in senso di violenza sociale da suburbio e basta, quindi è più violenza che di socialità e di socialismo non hanno niente, mentre invece noi eravamo tutti imbevuti di socialismo.
Beh, una volta Venditti mi ha detto, comunque, quando l'ho intervistato molti anni fa, era l'epoca di Sotto il segno dei pesci, il primo disco che lui ha inciso per la Philips. Lui ha detto che comunque effettivamente i cantautori hanno contribuito molto a cambiare la società, anche a spostarla verso proprio questo un maggior impegno anche dal punto di vista civile.
In quegli anni là sì, infatti Umberto Bindi, con cui ho lavorato 10 anni e me ne vanto tantissimo, mi diceva: voi ci avete ucciso a noi, perché con l'inizio degli anni 70 è nata la canzone sociale, la canzone d'autore, la canzone addirittura di lotta, e abbiamo fatto secchi i grandi poeti, a parte qualcuno, perché Paolo Conte, parliamoci chiaro, io ci ho fatto un disco con la RCA dal vivo, si chiama Domenica e Musica Trianon, credo che costi l'ira di Dio su Amazon. In quel disco lì, cercalo da qualche parte, siamo tutti dal vivo, io, De Gregori, Rino, tutti qua, Conte, fu fischiato dai ragazzi la domenica, dai mille del Trianon, perché cantava malissimo.
E forse in Italia non era ancora arrivato Tom Waits, che ha, diciamo, sdoganato un certo modo di cantare.
No, ma poi c'è la cosa, lui allora veramente cantava male. Poi ha cominciato a scrivere queste cose mirabolanti da marziano, e poi oltretutto è andata, non dimentichiamoci che per diventare famoso in Italia devi andare a Parigi, devi fare l'Olimpià, poi quando torni la Repubblica gli dedicò una pagina dicendo: io i francesi entusiasti, pom, il botto, perché tra le altre cose siamo, oltre che ignoranti, siamo provinciali come nessun altro al mondo. Per cui io in questi giorni sto vivendo di finalmente un po' di gloria. Perché? Perché Morgan ha scritto 2 paginette dicendo: mi hai commosso, sei un grande, qui, là, su, giù. E tutti quanti dicono: ah, ma Morgan ti ama. Allora, perché prima era una pippa, cioè.
No, assolutamente no.
È così.
Il vero problema, secondo me, è che purtroppo in Italia, se non appari in televisione, praticamente non esisti, lo sappiamo.
Non solo, oppure su una copertina di oggi, sulla copertina, ecco.
Sì.
Non bastano. Tu vai a vedere, siccome sei uno bravo, vai a vedere le recensioni che ho ricevuto negli ultimi 4-5 anni, sono, credo, il meglio del meglio. Sono 7, 8, 10, 15 recensioni dall'Isola fino all'ultimo dei giornaletti, tutti non sono servite a nulla, non sono mai uscito di una spanna dal seminato. I casi sono due: o ti o succede qualcosa, ti fai succedere qualcosa, ti butti dalla finestra, ti dipingi di verde, fai, insomma, no, c'è un gradino oltre il quale devi superarne 5 o 6, 1 o 2 non bastano. Nel mio mondo, nel mio e tuo mondo, tutti sanno che sono, mi chiamano maestro, ma mi chiamano maestro, sei un grande cantatore, benissimo. Però
giustamente.
Ma per me fa un certo effetto, perché io 3, 4, 5 anni fa ero stato proprio dimenticato, cioè qualcuno mi ricordava più per autore radiofonico, per intrattenitore, però pure per i miei trascorsi di lotta col PC, ma io ho cominciato la Fall Studio così, come cantautore, ho scritto Veniamo da lontano, è cominciata questa cosa che partivo a maggio e tornavo a ottobre dopo 80 feste di vita e 40.000 km in macchina, capito?
Certo.
Mi sono rovinato, ho vissuto bene, ho avuto tanta gloria perché si cantava di fronte a 10-15.000 persone, però mentre gli altri facevano carriera io stavo a far cantare Veniamo da lontano, Morti delle Gemmie, Compagnia Bella. Ero un cantautore di lotta.
Sì, tra l'altro tu so che sei stato molto influenzato anche dal cantacronache, così ho letto.
Certo. Duilio Del Prete era il mio amico con cui sono venuto da Cuneo a fare la Boema a Roma. Duilio, Edmonda, Amodei e Compagnia Bella. Cioè, è chiaro. Poi ho conosciuto tutti, ho studiato e conosciuto Portelli, Straniero, Liberovici. Poi avevo Giovanna Marini come maestra, no?
Sì.
E anche De Gregori ho avuto come maestra. Abbiamo avuto tutti come maestra Giovanna Marini, che è la più grande. Per esempio, Giovanna Marini, tu credi che a parte il nostro nucleo di lotta, folk, etnica, qualcuno ha mai fatto un'analisi sulla sua musica? E credono tutti che sia solo quella di Bella Ciao. Questo, se uno analizza il lamento per la morte di Pasolini o i treni per Reggio Calabria, e lì lei era allieva di Segovia. Oh.
Ma ha fatto anche dei dischi che sono molto più vicini alla musica colta che alla musica popolare, assolutamente.
Beh, no, lei fa parte di quel mondo là, era amica di nonno Eberio, non a caso. Ecco, lei è l'emblema di questa Italia, di quell'Italia che non c'è più, che sì, faceva anche la lotta, perché andava a Spoleto, però faceva la scuola del testaccio e insegnava non solo a suonare la chitarra, ma la cultura italiana è questa. C'è stato un momento, prima di andare a Parigi e di avere un altro po' di notorietà, che lei mi chiamava a paesera e diceva: Ernesto, io stasera torno al Forzù, mi fai 30 righe. Non ci andava nessuno più a sentirla. Negli anni 80 è stato un mio dramma, ma anche Harold Bradley, che gli scrivevo due righe perché c'era il gruppo gospel, non andava a sentire nessuno.
Mi ricordo che l'ultima volta che è venuto in Alessandria, anche se parlo di una decina d'anni fa, al Festival dell'Unità, c'era tantissima gente comunque per Giovanna Marini.
Eh sì, perché c'era ancora, perché era gente di una certa età che si ricordava di Giovanna Marini negli anni 70, quindi era un ritorno clamoroso.
Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve, scarpe rotte, tocca andare. Ma si parte e si riparte, sta finendo la stagione, aspettando un po' di bene, già si contano le ore. Sta passando un altro tempo, senza leggere il giornale, naso al vento in mezzo ai campi, a cercare peschi in fiore. Stan passando e ripassando altre guerre e poco amore, dentro gli occhi della gente tanta voglia di sperare. Thank you. tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita, senza zucchero né sale, per sapere cosa fare, per trovare le parole. Stan passando e ripassando altre guerre e poco amore. Dentro gli occhi della gente tanta voglia di calore. Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole. Sta tornando un altro freddo, a celare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno e cadrà dell'altra neve, aspettando un po' di bene, riguardando foto al mare. Sta tornando un altro inverno e cadrà dell'altra neve, aspettando un po' di bene, riguardando foto al mare.
Certo che tu hai sempre delle storie molto interessanti da raccontare, però ogni tanto mi piace tornare al tuo disco. Siamo al nostro tempo. Ho letto che, forse l'hai anche già detto tu nel corso di questa chiacchierata, che l'hai scritto in un tempo molto breve, credo un mese o giù di lì, e lo hai registrato in 3 giorni soltanto.
Sì,
ho letto anche che tu hai una maniera di scrivere che è tutta tua, nel senso che ora la domanda più stupida che uno può fare, più banale, è se scrivi prima le liriche o prima le musiche. Ma mi pare di aver capito che tu hai un tuo sistema per scrivere.
No, è un classico da canzone d'autore, infatti io lo spiego anche a tutti, lo spiego agli studenti, lo spiego ogni volta che vado in giro con i miei spettacoli sulla storia della canzone politica. Mi chiedono, ma allora, la canzone d'autore è una poesia che poi diventa canzone pian pianino, che si cesella su qualche rima, si mette giù, diventa un foglietto per verticale, poi ci metti le prime 3-4 note e vedi un po' se si funziona, la riapri, la richiudi, ma... detto tra noi, perché Venditti è bravo ma è stato d'autore fino all'80 e poi non è più canzone d'autore? Perché da allora ha cominciato a scrivere la musica e poi ci metteva le parole dopo.
Tutte uguali, peraltro posso dirlo, le canzoni?
Eh sì, ma insomma adesso non ci inoltriamo in cose.
Certo.
Però giustamente ha voluto diventare un divo e ha scritto canzoni bellissime, ma sono pop. Mentre De Gregori, anche se negli ultimi anni non è stato più lui a livello di intensità e di ispirazione, però anche lui, sicuramente lui è uno che scrive dei foglietti e poi pian pianino ci mette qualcosa, con una nota, due note, assolutamente, un classico, canzone d'autore classica. Se no non è d'autore, perché se poi scrivi la musica e poi ci vai a ficcare dentro... delle parole, ti vengono delle rimacce, ti viene tutto finto, ti viene quello che va, quello che vogliono, non quello che sei tu.
Questa è una buona spiegazione, però mi porta ancora un altro argomento che riguarda sempre la canzone d'autore, perché avrei notato che i canoni, ecco, che possono in un certo senso delineare, delimitare la canzone d'autore, stanno cambiando in peggio, perché adesso anche artisti pop stanno diventando cantautori, mi sembra un po' eccessivo. Io...
Amico mio, sono da 2 o 3 anni ormai, siccome tutti vogliono guadagnare quelle 3 lire che si possono, 4 lire che si possono guadagnare quando va bene, Chiunque imbracci la chitarra sa il giro di do e diventa cantautore, ma stiamo scherzando, certamente, purtroppo è così. Allora, invece era bello quando c'era il pop figo degli anni 70-80, per cui c'erano i grandissimi autori e i musicisti. E quello è un mondo che è finito, appunto, quello dove c'era Morricone che faceva gli arrangiamenti e se telefonando diventava Bach, Beethoven, capito?
Certo.
Poi è finita anche quella cosa lì, sono tutti autori, mostri ragazzetti, ogni giorno ce n'è uno, non so che dire, a parte che di musica non ce n'è più, ma poi magari qualcuno, l'altro giorno uno mi ha ripreso, mi ha detto, ma guarda che se senti Rama, ha scritto le canzoni d'amore invece belle, allora sono andato a sentirmele, c'è qualcosa di melodico, allora io ripeto, uno come Bersani, cioè tutto è finito un po' con Ruggeri, con Caputo che sai che ho prodotto io, grazie di Michele, un'altra brava, però Bersani secondo me è un mostro di bravura, ma chiedi un po' a qualche ragazzetto in giro se non è famoso, non lo diventa.
Ma Bersani sì, tutto sommato, però io vedi già che sono un po' più settario, cioè sono un po' più, o se preferisci, estremista. Faccio fatica a considerare Samuele Bersani un vero cantautore. Io continuo a vederlo come un artista pop che fa buone canzoni, ma che resta fondamentalmente un artista pop.
Anch'io scrive testi bellissimi con delle musiche stranissime, molto perché le riconosci subito. Certo, un altro che mi piace è Cameriere, ma appunto perché dietro c'è Kunstler, che scrive testi meravigliosi. Penso che erano amici miei dai tempi della Hit, di Micocci, erano insieme, era un duo. Kunstler e Cameriere erano un duo, cioè i dischi di loro due insieme. Poi, siccome Kunstler è un po' stonatino, poi non si presenta, non è un gran figo, quell'altro invece seduto al pianoforte ha fatto la sua porca figura, e allora sono nati delle perle per merito di Kunstler, che però anche lui va a Parigi nei localetti così, ha grande successo, torna a Roma e non lo conosce nessuno, nessuno si lamenta sempre, poverino, perché ma si contenta comunque di essere l'autore di Cameriere, insomma. Au.
Cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì. Tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai. Sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai, e sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.
Ascolta, sì, volevo chiederti un'altra cosa ancora, perché so che tu hai citato prima Moby Dick, so, sì, se non ricordo bene, è stato prodotto da Rino Gaetano. Io penso che sono uno dei pochi, ora uso un termine forte, giornalisti italiani musicali, che hanno avuto il piacere di conoscere di persona Rino Gaetano. E quindi volevo chiederti che impressione...
Sai il disco Non te reghe più?
Sì.
L'album, sì, sì, l'album Non te reghe più? Aprilo, sai che c'è scritto dentro?
Devo andarlo a cercare.
Nonostante tutto si regge ancora Ernesto Bassignano.
Non me lo ricordavo, però...
Perché nel 72 l'ho portato al Fall Studio e l'ho fatto cantare, non lo voleva far cantare nessuno, tanto meno del Cesarone.
Senti, io me lo ricordo comunque come un personaggio molto sopra le righe, ma abbastanza, cioè non in maniera negativa, ben inteso, però uno molto disincantato, stralunato, se vogliamo. Ecco.
Era straordinario, perché appunto nessuno di noi l'ha capito, sai, io stesso.
A parte questo, ma tu come ti sei trovato a lavorare con lui?
No, non ho lavorato con lui, è stato un episodio... Era lui, stava alla Hit Derelitto, faceva i provini a tutti noi con Revox messo in una cameretta. E allora Micocci ha detto: senti, do dei soldi a Bassignano per fare sto Moby Dick. No, dai una mano tua mixer, stai attento alla produzione un attimo. Siamo andati alla Chanteland a Bobby Solo, aveva una sala bellissima Bobby, e non faccio fatica a dirti che mentre mixavano il disco, io ero in campagna elettorale. Quindi che è successo? Che Rino, a cui io ho voluto bene fino a due giorni prima, quando mi ha invitato a casa sua, meno male che non ci sono andato di notte, Rino stava, non si accorse neanche che il mixer era rotto. E quando Moby Dick uscì, Melis mi convocò e mi disse: ma che sei scemo? Ma dopo Fenditi dei Creatori lancio te e tu fai un disco dove Moby Dick che insegui pure orizzonti lontani, forse più veri dei paradisi vicini. E qui senti un po' che è venuto fuori. Insegui pure orizzonti lontani. 18 giri. Michelangelo Romano, Giaccio e Fesi, per voi giovani, non so cos'era, dissero: ma sai che abbiamo dovuto rimissarlo per mandarlo in onda, Ernè? Abbiamo dovuto rimissarlo, non si sente niente. E fu l'inizio della mia fine,
sì.
Poteva essere l'inizio della gloria. È stato povero Rino, mi spiace, io però sono un generoso per cui non gli ho mai menato, fa niente, l'ho portato anzi con me a fare le feste unità, a guadagnare qualche soldo, però lui è stato terribile, non si è neanche accorto che questo Giorgio Lovicek, che era il tecnico del suono, ha coperto tutto, perché l'ha fatto lo stesso, l'ha missato lo stesso e non funzionava niente, per cui tra l'altro aveva un arrangiatore fenomenale anche lui, Ettore De Carolis, era famosissimo.
Sì, mi ricordo.
Era bravissimo, era un genio straordinario.
Era un musicista di estrazione folk, tra l'altro ha collaborato anche con Lolle Guccini e tanti altri.
Ettore Donatina, lui e la moglie andavano in giro, facevano i cantanti folk. Ho preso 500 euro da 500.000 lire da Micocci, col camioncino sono venuti con me in sala e cacciato fuori i violini. L'armamentario dentro il camioncino aveva tutta la sala, aveva 3.000, e mi diceva: Ernè, senti questo violino che metto su Moby Dick, ci ho tolto la pece per farlo raschiare di più, cioè era completamente completamente matto. Ma lo sai che non so se hai notato chi c'era dentro Moby Dick. Allora Rino Gaetano sarebbe a quell'epoca, io avrei dovuto menargli, perché c'era al pianoforte, avevo Gianni Leone, il balletto di bronzo, era il più grande pianista dell'epoca. Non si sente neanche che c'è il piano. Adesso, per esempio, che me l'ha rimissato una persona, me l'ha fatto il CD, non so come ha fatto, adesso un po', un po' si sente.
No, volevo dirti, ma è per questo che tu hai detto da qualche parte che ritieni di aver sbagliato 3 dischi su 5 per colpa di Moby Dick?
Sì, beh, vabbè, quello è stato micidiale. Micocci mi telefonò e mi disse: Ernè, questo era l'ultimo treno e l'hai perso. Perché io avevo lasciato tutto, avevo fatto 8 anni di politica, allora invece mi hanno detto: dai, fai ancora tempo magari, no? 75, e Meri si è detto: ok, l'abbiamo lanciato loro due, la lanciamo anche te. E invece Rino stava sdraiato nel campo di fronte con la birra, disperata, capito?
Capito.
Quando sento il disco, la mia Paola Neri, che era una grande agente della RCA, mi telefonò e mi disse: in Sicilia con Maria Monti, io stavo in Sicilia, Maria Monti, poi c'era la campagna elettorale. Mi disse: ma l'hai sentita Moby Dick? Dico: no, ma guarda che non è più lei, non è più lei, lentissima, scarna, mancano strumenti. È andata così.
Niente di grave, la tua carriera comunque.
Era scritto che dovessi ricominciare 3 o 4 volte da zero.
Sì, ma non credo che ne abbia risentito più di tanto. E comunque, in ogni caso, anche se fosse, io direi, permettimi di dire che gli ultimi dischi che hai fatto hanno ampiamente riscattato eventuali passi falsi.
Sono contentissimo di quello che dici, perché effettivamente lo sento che sta. Non l'ho visto dalle recensioni di tutti quanti, non c'è stato uno che non mi ha parlato molto bene degli ultimi 2 o 3 dischi. Da Mestieri Vivere in poi, infatti al tempo ho sempre preso 80-90
Che
voti,
non sono
insomma,
pochi, eh.
sono sempre stato nella cinquina. L'anno scorso non ho preso la targa solo perché Mercadante, che era il mio discografico, mi ha chiesto dei soldi, gliel'ho dati, mi ha fatto fare la copertina, l'ho fatta, e ha vinto lui, perché ha fatto il disco Sorino Gaetano.
Sì, è vero.
Ma te lo giuro, Massimo, te lo giuro, 3 giorni prima mi hanno telefonato da Barcellona Sacchi e Sergio Staino da Firenze. Mi hanno detto: hai già vinto, Ernè? C'hai 80, non so, il disco su Bindi ha già vinto. Ha vinto di 3 o 4. È chiaro che se di fronte a Bindi, se tu una giuria c'hai su 120 persone, 80 sono ragazzi che sentono Rino Gaetano impazzì, sentono il nome Rino Gaetano. Non è mica fatto mica brutto disco, ma vuoi mica mettere il mio disco con le mie canzoni di Bindi? Cioè, non hanno punito me, hanno punito Bindi, hanno punito. Il Tengo non poteva fare quello che ha fatto, non poteva. Mi spiace, sono amici miei, ma mi hanno chiesto scusa, ma io ho detto: ma non dovete chiedermi scusa, ma se nella giuria ci sono i ragazzini che non si occupano di musica.
E quello è il problema.
Ma Sergio mi ha detto: hai ragione, dovremmo fare qualcosa, perché ero sicuro che avessi vinto, infatti, ma poi mi hanno risarcito facendomi fare da Tosca la serata famosa, quando uscì dal doppio album. Ho fatto la serata su Bindi e da Tosca, io, cameriere, Morgan, Bunga, tutti gli altri, no?
Il tempo è circolare e prima poi ritorna, il tempo non tradisce e si riforma, e se non è lo stesso e non lo riconosci, dormi tranquillo, è tutto nella norma. Come una giostra gira, non sai quando si ferma, il tempo è circolare poi ritorna, e prima poi rinasce, il tempo ti stupisce. Il tempo a volte frena e a volte cresce. Il tempo è circolare, non sai cosa diventa. Il tempo ti sorprende, ti spaventa. E se non è lo stesso, fermarlo non ti riesce. Se tu lo insegui cambia e poi sparisce. Il tempo è circolare, come questa canzone, con una strofa che si ripropone. Con poche note scarne, come la nostra vita. Un anno dopo l'altro va e si avvita. Come una giostra gira, non sai quando si ferma. Il tempo è circolare, poi ritorna. E prima o poi rinasce, il tempo ti stupisce. Capirlo tu vorresti e non ti riesce. E se non tieni il tempo tu lo perdi, ti frega pure il tempo dei ricordi. Tu tieni il tempo e non farai mai tardi.
Senti, ti chiedo un'ultimissima cosa prima di, sì, di lasciarti andare. Hai citato anche più di una volta l'Arciliuto. Un'amica che abbiamo in comune, Rossella Seno, mi ha detto che ci sarà una serata nei prossimi giorni all'Arciliuto. Se ricordo bene, il 19 gennaio, e mi pare che anche tu sia della partita.
Sì, beh, per forza, figurati, se mi metto a raccontare di Piero, che abitava 100 metri, 200 metri sopra casa mia a Roma, a Montemario. Scendeva alle 7 di sera, mi suonava, gli buttavo giù 10 sacchi e si riandava a bere da amici 200 metri più a valle nel ristorante. E così era, questa era la nostra vita, Piero.
Sì,
sai quante volte siamo andati in giro, siamo andati al Tenco insieme, non ha cantato, non è riuscito neanche a cominciare le prime note, gli sono arrivati le palle di carta addosso, cioè dopo 20 minuti non aveva ancora cantato. Una volta addirittura siamo andati a cantare con la Hit al mare e gli hanno detto di quelli con le barche, capito? Gli hanno detto: oh, canta un po', c'era un gli ha tirato un tavolino, è arrivata la polizia.
Pazzesco.
Le ho vissute tutte queste cose, che io dico. Piero era un grande, era proprio un grandissimo, e quindi sono contento che di sapere, non l'ho mai saputo, l'ho saputo poco tempo fa, che De Gregori è stato l'ultimo. Questo gli fa molto onore, e lui sa che ha un carattere molto difficile, molto, molto.
Sì.
Lui è stato l'ultimo che gli ha portato un bicchiere d'acqua all'ospedale.
Però, questo è molto bello.
Sì. Francesco gli è stato vicino fino all'ultimo momento, me l'ha detto tanti anni dopo, non lo sapevo minimamente, io non ero in giro a fare le festività, figurati, come al solito, stavo in giro mesi. Lui è stato molto carino con Piero.
Ecco, allora ricordiamo che questa serata è dedicata a Ciampi, cosa che non ho detto prima,
sì,
e dalla quale parteciperanno diversi altri artisti, oltre a te, sarà appunto il 19 gennaio all'Arciliuto di Roma.
Sì, il 19 gennaio all'Arciliuto, che piccolissimo, e io canterò la cosa particolare, canto una sola, voglio cantare una sola, che è testo di Ciampi e musica mia.
Ah.
E l'ho scritta, è già, perché qualche mese prima al Brancaccio il mio amico Pino De Grassi chiese al Brancaccio, facemmo uno spettacolo al Brancaccio, credo negli anni 80-90, non so, dove c'ero io, Duilio del Prete, Umberto Bindi, Califano e Capostela e Grazia Di Michele. È nato il disco Inciampando.
Ah, sì, sì, l'ho visto. Sì, sì, ce l'ho, devo averlo, credo.
Sentirti dire, io cantavo Sentirti dire quella sera lì, qua al pianoforte Spiccio, Marco Spiccio, il pianista di...
conosco molto bene
di
Marco.
Max Manfredi.
Sì.
Abbiamo avuto un successo enorme, perché la canzone è bellissima. Bagnasco la mandò sulla Rai 3, poi vatti a sentire Sentirti dire, c'è sul web, ed è dal vivo, quella sera con Spiccio al pianoforte, al pomeriggio abbiamo provato un'ora ed è venuto fuori una bomba.
Andrò a risentirmela. Il disco ce l'ho, sono sicuro di... Anzi, guarda, ce l'ho.
Sì, era bellissimo, Inciampando. Pensa che Pino De Grassi mi confessò che non l'aveva neanche depositate, non sono depositate.
C'erano tra l'altro anche, che ce l'ho sotto mano, c'erano anche Gragnaniello, Ludalfin, Nada.
Madonna, me l'ero dimenticato.
Dodi Moscati, Alessandro Haber, La Cruz, era un bel cast, niente da dire.
Porca miseria, andrebbe ripresa quella roba di papà.
Ma chissà che magari non venga ristampato prima o poi. Senti, io devo chiudere.
Grazie mille della telefonata bellissima.
Sì,
grazie.
Io purtroppo devo chiudere, starei a parlare tutto il giorno con te, ma sai, abbiamo anche i nostri tempi, quindi dobbiamo assolutamente, sì, cercare di rispettarli.
Anzi, mi hai dedicato un sacco di tempo, grazie.
Ma è stato veramente un grandissimo piacere, te lo ripeto, sono veramente contento di aver avuto finalmente...
Venire a Roma, mi raccomando, fatti sentire.
Ma ben volentieri, guarda, ce l'ho già in programma, tra l'altro.
Così ti do un po' di dischi che sono in cantina, perché per esempio quello lì che dice tu, Vita che torna, siccome anche lì lo sbagliai completamente, Saito mi portò da uno che non so, Joy Enjoy, dicendo vedrai che roba, Joy Enjoy, tre cassette di dischi ce l'ho in cantina.
Guarda, qualcuno mi manca, qualcuno ce l'ho soltanto in digitale, per cui li riceverò ben volentieri.
Va bene Massimo, va bene, grazie.
Grazie di tutto, grazie Ernesto, è stato un grandissimo piacere, a presto, ciao, arrivederci, ciao.
Ciao, stai bene, a presto, ciao.
tornerò Maria, perché voglio abbracciarti. Tornerò, lo sai, che ci sei solo tu. Tornerò per noi, sarà come una volta. Parleremo, ma di guerra mai più. Tornerò, Maria, a dipingere ancora. Tutto l'odio lo seppellirò. Mai saprete della fame, del gelo, né del fumo dai camini lassù. Il dolore sarà dentro di me. Il ricordo sulla pelle terrò. Solo mare, solo monti e le stelle sono le cose che dipingerò. Tornerò, Maria, giocheremo la sera. Nostro figlio per noi suonerà. Per un mondo senza guerre, Maria, senza odio e per la libertà. Il dolore sarà dentro di me. Il ricordo sulla pelle terrò. Solo mare, solo monti e le stelle sono le cose che dipingerò. E vedremo venir su dalla valle non soldati, ma arlecchini e Pierrot.
Questa era Lettera a Maria, una canzone a cui Ernesto Bassignano ha accennato, ma che non fa parte del suo ultimo album Siamo il nostro tempo, che abbiamo ascoltato per esteso nel corso dell'intervista, oltre che in apertura di programma. Così ho scelto quella canzone che fa parte del suo penultimo lavoro, Soldati, Arlecchini e Pierrot, titolo che peraltro è compreso nel testo stesso. E poiché ho a disposizione ancora qualche minuto, voglio farvi ascoltare Gli artisti, che invece era compresa nel lavoro precedente uscito 2 anni prima, cioè nel 2019. Si chiamava Il mestiere di vivere.
Gli artisti non hanno un'età, sono erba selvatica nata nei campi. Sono miti lontani e segno dei tempi, violette perdute nel libro dei santi. Gli artisti non hanno pietà, lasciateli soli nel verde dei boschi, tra i ciottoli bianchi sul fondo del mare, nel buco di culo di qualche città. Gli artisti chi sono davvero nessuno lo sa. Son grandi dolori, son piccoli amori, son musica e ombre e troppi pensieri, son gesti nervosi e bocche salaci, son occhi segreti dell'intimità. Gli artisti chi sono davvero, nessuno lo sa.
gli artisti non sono realtà. Nessuno li può veramente fermare, ma ognuno li cerca, ognuno li vuole per farci l'amore o volerli ammazzare. Gli artisti chi sono davvero nessuno lo sa. Son fiori del male, son cani randagi, mitomani tristi e qua qua qua. Son canto e discanto, ballate d'autore, son preti spretati, famediche suore. Ah, sapere l'artista che cosa farà. Gli artisti chi sono davvero nessuno lo sa.
Per l'ultima volta Ernesto Bassignano, che è stato il primo ospite di Folk Beat nel 2023. La canzone si intitolava Gli artisti, proveniva dal suo album del 2019 intitolato Il mestiere di vivere, ed in pratica è quella che ha chiuso la puntata numero 17 della seconda stagione per questo settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Come mia abitudine vi anticipo il nome dell'ospite che sarà con noi fra 7 giorni. Si tratta di una cantautrice lombarda, molto più che una cantautrice, in realtà è anche una meravigliosa cantante di nome Marilena Anzini, il cui ultimo lavoro discografico, Guffa, è stato recensito molto positivamente anche dalla rivista Il Buscadero nel numero di dicembre. Ma ne saprete di più fra 7 giorni se avrete voglia di stare ancora con me. Intanto grazie per avermi seguito e a voi tutti una buona serata e ancora una volta buon anno.